Benvenuti e bentornati ai The Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato a San Francisco 49ers, dato dal gruppo Facebook 49ers Italian Fans Club, luogo di incontro e discussione da oltre 10 anni della Niner Nation tricolore. Cominciamo questa puntata numero 23 con un saluto e ringraziamento dei Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano, in italiano, la radio digitale on demand che ospita noi tutti gli sport made in USA. Vi ricordo che questo e tutti i podcast di The Cutting Edge li trovate sul sito omonimo, su tutte le piattaforme di podcast più diffuse. Mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook Italian Red and Gold, dedicata esclusivamente al podcast, pagina che affianca la nostra naturale casa, che rimarrà sempre il gruppo 49ers Italian Fans Club. Oggi insieme a me, Marocchino Enzo, saremo in compagnia di Gianluca Esposito, benvenuto.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
E Gianluigi Piscitelli, benvenuto anche a te.
Grazie Enzo, ciao Gianluca, ciao Enzo, ciao a tutti.
Ciao, ciao Luigi.
Ci ritroviamo nuovamente dopo una sconfitta, la seconda in stagione, ma con un umore ben diverso dagli scorsi anni dove abbondavano. La trasferta a Baltimora, finita con la vittoria dei Ravens per 3 punti, con un calcio allo scadere, ci lascia una squadra esattamente nella stessa condizione pre-match. Abbiamo sostenuto un'ottima prova contro quello che al momento è il team più forte e pericoloso dell'intera NFL. Abbiamo corso chi contro chi non fa correre e in difesa abbiamo ottenuto un attacco che macina yard a volontà al loro minimo stagionale. Alla fine degli errori come field goal sbagliati sono stati il perno decisionale, quello ed una gestione degli ultimi minuti su cui va detto qualcosa. Ora inizia un vero e proprio mese di fuoco, dove non è concesso perdere, se vogliamo mantenere il contatto con Seattle, che si è presa la testa nella division, con la vittoria nel Monday Night contro Minnesota. 4 settimane che cominciano con la trasferta in Louisiana, a casa dei Saints. Via, un intervento a testa su come abbiamo visto i Niners in queste 2 settimane, e poi andiamo a vedere quello che ci aspetta nel prossimo mese. Gianluca.
Ma allora, intanto facciamo, io partirei dalla due parole sulla bellissima partita che abbiamo fatto contro il Green Bay Packers 10 giorni fa, nella quale ci siamo candidati secondo me a tutti gli effetti come una contender per il Super Bowl di Miami. Abbiamo annichilito sotto tutti i punti di vista Rogers e compagni, probabilmente gli abbiamo fatto giocare una delle più brutte partite che Rogers abbia disputato negli ultimi anni, e io scherzando ho detto che con l'attacco li abbiamo annichiliti, con gli special team li abbiamo picchiati, con la difesa li abbiamo azzerati. Insomma, sostanzialmente abbiamo vinto in tutte e 3 le fasi dall'inizio alla fine, anzi la difesa di Green Bay ha fatto i miracoli per tenerli in partita nel primo tempo, ma gioco forza ha dovuto cedere pian piano il touchdown di Deebo Samuel, l'ottima partita di Garoppolo, hanno spaccato la partita alla fine del primo tempo. Quindi sicuramente i Niners hanno fornito una prestazione di assoluto livello, proprio elite secondo me, contro i Packers, dimostrando di essere una squadra veramente forte e completa. Domenica ha lasciato l'amaro in bocca anche perché la nostra sconfitta è stata poi seguita dalla vittoria dei Seahawks nel Monday Night, ed è un peccato che questa squadra, fornendo prestazioni di questo tipo di stagione, debba lottarsi all'ultimo spasimo per non andare a finire al wild card. Anzi, io farei un passo alla volta dicendo che dobbiamo ancora conquistarci l'accesso ai playoff, perché i Rams sono a 3 partite e abbiamo uno scontro diretto con loro, quindi un po' per volta, intanto viviamo di settimana in settimana e pensiamo a vincerle tutto, cosa assolutamente non facile, e quindi insomma rimane un po' questo di pensieri negativi a fronte però di prestazioni, come dicevi tu, veramente, veramente positive.
Gianluigi?
No, prima di tutto mi fa piacere che i rumori di sottofondo finalmente non sono né il mio auricolare né il mio pendolo.
Ti confermo che ci sono tantissimi rumori di sottofondo.
Io sono fermo.
Anch'io.
Quindi Enzo, ma il pendolo suonerà tra 4 minuti per i suoi followers.
Quanti stiamo perdendo però?
Allora, la vittoria di Green Bay, partita meravigliosa, una grandissima vittoria di Shan, una grandissima vittoria di Garoppolo. Allora, la partita con Green Bay, meraviglioso game plan, meravigliosa vittoria di Shanahan, meravigliosa di vittoria di Garoppolo. E la partita con Baltimore, come ha detto Gianluca, tantissimo amaro, però anche perché come ha detto Enzo, siamo diventati dalla testa di serie numero 1, siamo scivolati al numero 5. Noi, se la stagione regolare finisse adesso, giocheremmo la wild card a casa di Dallas. Però non è questo, secondo me, quello che dobbiamo guardare, perché io credo che anche se mi girano le balle dover fare le wild card, non dover avere il vantaggio del fattore campo, anche la partita di Baltimore che abbiamo perso ci dà l'idea di quanto diavolo siamo forti. È vero che, come spesso ha detto Gianluca, quando io ho esaltato la quasi ricezione o la quasi vittoria, alla fine conta il dato statistico finale, che ricordo distintamente era una quasi ricezione di Bo Samuel contro Pittsburgh, ed è stata una quasi vittoria contro Baltimore, una quasi non sconfitta contro Baltimore, una quasi vittoria contro Seattle. Però la partita di Baltimore con un ambiente ostile, perché pioveva anche lì a dirotto per tutte e due le squadre, ma e forse astrattamente l'attacco di Baltimore che ha patito più la pioggia del nostro. Però noi siamo la squadra che abbiamo fermato l'infermabile Lamar Jackson.
Ma io non esagererei,
Nel secondo tempo
fermato sull'infermabile,
no, sull'infermabile, cioè nel senso è sul fermato, perché
nel secondo tempo ha fatto un drive,
sì, è vero, lo abbiamo limitato da un punto di vista di punti, abbiamo scelto di far giocare solo lui azzerando Ingram, e quindi alla fine della fiera Lamar Jackson ha fatto più di 200 yard fra oltre 100 di soccorsa lui, più quasi altre, insomma, lui ha corso in lungo e in largo, però abbiamo
nel primo tempo l'attacco. Cioè nel primo tempo Baltimore non ci ha fatto capire niente, e il risultato era 17 Baltimore, 14 San Francisco, perché il field goal allo scadere è stato deviato da un difensore e sbagliato.
Sì, esatto, il primo tempo è stato un dominio degli attacchi sulle difese da un punto di vista di corse. Sia noi che loro abbiamo corso benissimo, abbiamo integrato, la differenza l'ha fatta il turnover di Garoppolo, perché senza quello probabilmente avremmo chiuso in vantaggio. Purtroppo c'è stato quel sack e con la perdita del pallone, campo corto per loro, sono stati bravi, Lamar Jackson ha trovato Andrews e hanno segnato il primo touchdown del pareggio. Noi siamo partiti fortissimo con un bellissimo drive, con un bellissimo drive dove abbiamo alternato corse a piacimento a lanci buoni di Garoppolo, una bella presa di Samuel nel touchdown,
meravigliosa,
eravamo partiti veramente molto bene. Quindi peccato trovarsi 7 pari per quelle, non vorrei nemmeno dire errore di Garoppolo, perché la palla in quella situazione la perdono tutti i quarterback, purtroppo in quell'ambiente ci può stare, è stato un episodio che però ci ha tarpato le ali. Nonostante quello siamo andati sotto, ma abbiamo reagito molto bene con Monster, un altro grande drive, siamo ritornati pienamente in partita, e la differenza l'ha fatta il field goal sbagliato
E questo può essere un problema nelle partite decisive, perché partita secca e equilibrata, se non abbiamo un kicking game affidabile, se si va a fare il calcio dalle 51 e si sbaglia, può diventare un problema, anche perché 51 yard non è nemmeno una cosa assurda come distanza, ma sono quei calci che cominciano a essere impegnativi ma vanno messi in un certo tipo di partite. Lo dimostra Tucker alla fine con il calcio decisivo. Secondo tempo, secondo me, in cui entrambe le squadre hanno veramente privilegiato l'approccio run first, quindi alla fine ci sono stati 5 drive, 6 drive mi sembra, in tutto il secondo tempo. Loro no, siamo stati bravi a fare il turnover e quindi alla fine non siamo stati altrettanto bravi a gestire i nostri possessi offensivi, quindi rimane l'amaro in bocca per un po' di cose. Se volete ne parliamo, perché magari sono state dette un po' poco durante la diretta e nei minuti successivi. Mi riferisco alla gestione dei time out da parte del nostro allenatore nel secondo tempo, che ci ha lasciato senza time out nel drive decisivo loro. Mi riferisco alla chiamata sempre del nostro allenatore sul quarto e uno dalla shotgun, dopo che avevamo corso con una media di 7 yards per portata tutta la partita. E mi riferisco al cosa che è un po' passata sottotono, ma anche quella per me importante, l'essere andati di quarto down in pieno raggio da field goal in una partita come quella nel secondo tempo. Mi ricordo se era la fine del terzo quarto o l'inizio del quarto periodo, in cui avevamo un calcio mettibile e abbiamo provato a chiuderlo, cosa che, fra parentesi, abbiamo provato tutta la partita, siamo stati molto aggressivi, abbiamo chiuso anche dei quarti down, abbiamo trovato una pass interference, però siamo stati veramente molto aggressivi, rinunciando a un calcio abbastanza facile per tentare il quarto down e non convertendolo. Quindi in una partita come quella abbiamo lasciato per strada diverse cose che poi alla fine sono state decisive.
Io credo che il game plan era quello, giocare i quarti down alla mano e giocarli in quel modo, cioè giocarli lanciando. Delle due l'una: o elogi l'aggressività di Shannon, che sul primo drive ti lancia la bomba sul quarto e due, quella che contro Seattle l'ha lanciata all'ultimo gioco offensivo della partita, con grandissimo scandalo anche del nostro podcast. Oppure, però ti prendi che ti gioca, come hai detto tu, la shotgun sul quarto e uno. Io in diretta e nell'immediatezza ho detto: cazzo, corri, corri, maledizione, corri.
Anche perché non ci hanno fermato una volta che sia una.
Non ti, cioè, corri dalla shotgun, empty backfield, gli stai dicendo che lanci. Quelli ti hanno coperto tutti, tu hai lanciato la terza lettura, che era Kittle, e la linea te l'ha deflettato e poi hai detto ciao ciao al pallone. Però drammaticamente Shannon è così, è come un cavallo che ha i paraocchi, cioè, e quello fa, quello continua a fare.
Io, Igi, penso che...
Attenzione, scusami, secondo me chi non cambia idea ha un limite.
Sì, bello.
Non con Shannon.
Vabbè, adesso non guardiamo
Aspetta. Con degli asterischi, perché vi saluta il pendolo. Eccolo qui, e mi fermerei per fare parlare il pendolo, ma in realtà non è vero, perché alla fine del primo tempo Shannon ha fatto correre il tempo, a differenza di quello che ha fatto con Seattle, non ha voluto dare la palla a Jackson con 50 secondi, un minuto, quello che sia, e quindi si è evoluto rispetto a Seattle. Probabilmente ci deve pensare di più, non lo so, onestamente non lo so, però io mi sono incavolato da morire in diretta, io non ho visto tantissimo della partita purtroppo, e quindi io ho visto in diretta il quarto e due, è stata una cosa emozionante, cioè c'era, è stato veramente emozionante la ricezione di Deebo Samuel. Non voglio esagerare, ma credo che il ricordo del festeggiamento del touchdown da padre del genere, perché ero con i miei figli, che ho lasciato il mio figlio, che non capiva perché il papà saltellava per la cucina mentre gli preparava la cena. Questi sono i momenti che Gianluca preferisce, io quando metto delle annotazioni di colore personali, e il sorriso è chiaramente un'affermazione di condivisione di quello che ho detto, non è vero, ma questo per dire che è stato bravissimo Shannon a decidere di fare quello, perché se l'ha disegnato in quel modo, se l'ha pensato in quel modo ed è successo, vuol dire che è bravo. Ha lanciato contro Marcus Peters, quello che è stato ingiocabile da quando è arrivato a Baltimore.
Ma io penso che...
scusami, finisco. Però poi in corso di partita Kyle... quel quarto e uno, quel quarto e due, quello che era a fine della maledetta partita, probabilmente a 9000 km di distanza, seduto in poltrona o in piedi a mangiarsi le mani, andava giocato in modo diverso. Io mi auguro solo questo, che la somma delle esperienze che Kyle Shanahan fa e sta facendo lo porteranno di qui alle prossime, mi auguro, 7 cazzo di partite a fare, o 8 cazzo di partite se dobbiamo fare la wild card, a prendere decisioni perfette quanto quel quarto e due.
Allora io dico due o tre cosine. Allora, la prima è questa, cioè sul discorso dei quarti e due, non voglio far passare il messaggio che si critica quando va male e si elogia quando va bene, cioè il nostro giudizio è scontato in base al risultato del play, non è questo il discorso. Secondo me, in una partita punto a punto, con pochissimi possessi, come abbiamo deciso di giocarla noi e anche loro, quindi l'abbiamo giocata proprio su pochi possessi, un allenatore, chi chiama i giochi, secondo me deve essere bravo a variare, cioè non rischiare perché si deve rischiare tutti i quarti down, ma variare la seconda, appunto, deve avere la sensibilità di posizione di campo, cronometro, momento della partita, tutte cose che secondo me il quarto e due al primo drive, fra virgolette 0-0, è una scelta coraggiosa, ma che sposta poco gli equilibri. Continuare ciecamente a giocare tutti i quarti down rinunciando a calciare è un altro tipo di approccio che secondo me è criticabile, proprio perché non eravamo sotto e in disperata situazione di punteggio, ma eravamo a giocarci una partita fuori casa contro una squadra forte, punto a punto, con una situazione
meteo infame.
esatto. Quindi questo per dire, cioè io, Shanahan ha dimostrato di fare dei bellissimi game plan, di far giocare la squadra benissimo, però c'è un limite. Non abbiamo ancora vinto una cavolo di partita equilibrata. Tutte le volte,
è vero.
Tutte le volte che noi andiamo a giocarci la partita punto a punto
con una squadra forte, perché abbiamo vinto, scusami Gianluca che ti interrompo, con Pittsburgh una partita equilibrata.
Sì, però non è stata decisa all'ultimo possesso, è stata decisa da...
insomma, dai,
a 7 minuti dalla fine, che in cui noi siamo andati in vantaggio a 4 minuti dalla fine, e poi la difesa ha contenuto.
No, con Pittsburgh io ricordo che abbiamo segnato negli ultimi 2 minuti.
Mi sembra.
Vabbè,
però
controllo, ma al limite ho detto una cazzata. Vado a controllare. Continua che
ogni partita, se noi giochiamo e facciamo la nostra partita e riusciamo a scappare, molto probabilmente la chiudiamo. Anche con Arizona sono state partite equilibrate, per esempio al ritorno e all'andata, forse. Però le partite, diciamo, in cui ci siamo giocati la partita sull'ultimo possesso, tutte e due le volte abbiamo, cioè, secondo me Shannon non ha ancora dimostrato di essere fortissimo nel chiamare le grandi partite, cioè i big game, sostanzialmente. Deve dimostrare di essere forte, secondo me, anche nelle partite importanti e appunto. Questo era un po' il concetto, anche perché domenica noi andiamo a giocarci probabilmente in un'altra partita molto difficile. Sono d'accordo con Igi quando dice che non dobbiamo sprecare troppe e eccessive energie nervose nella spasmodica ricerca del seed 1 o del seed 2, perché secondo me alla fine giocare una partita in più non ci cambia la vita, e giocarla in casa o fuori casa tanto meno. Noi abbiamo dimostrato di essere una squadra di livello, in grado di competere con tutte a prescindere da dove giocheremo. Non sono così sicuro che il Levi Stadium ci dia quella spinta, anche se abbiamo fatto ultimamente delle ottime prestazioni casalinghe, però noi siamo in grado benissimo di andare a Dallas e asfaltarli,
sì,
e di presentarci la domenica dopo eventualmente a Green Bay o a Seattle o dove andremo o a Minnesota o a New Orleans e fare la nostra partita. Chiaramente fa paura dover dire andiamo al Super Bowl dovendo vincere 3 volte fuori casa, però non è detto che sia così, a prescindere dalle teste di serie. Quindi secondo me noi dobbiamo veramente giocare di partita in partita pensando di continuare in questo processo di crescita della squadra, dimostrando di esserci. Però non possiamo vivere maledicendo e bestemmiando ogni botta di fortuna che stanno avendo i Seahawks in questo momento.
Parla per te.
No, nel senso, ma perché ci rimani male, perché anche con Minnesota sembrava che potessero perdere, poi alla fine hanno trovato un paio di giocate all'inizio del terzo quarto che l'hanno rimessa in partita con la difesa e l'hanno vinta così. Però anche loro stanno dimostrando che non c'è una partita che non soffrano. Quindi tutto sommato magari andranno in ambasce, magari nel momento decisivo della stagione. Noi possiamo andare a Seattle e vincere. Lo dice uno che maledice la scelta di non aver voluto pareggiare quella maledetta partita. Però ormai è così e ripeto, non potrà essere. Le partite importanti sono quelle di gennaio, noi dobbiamo arrivarci, ora dicembre serve per arrivare a gennaio. Come ci arriviamo, cioè non voglio una squadra che arrivi col fiato corto oppure magari con infortuni perché ha cercato in tutti i modi di conquistare il seed 1.
No, io non credo che noi arriveremo a questo, anche perché secondo me la storia della nostra stagione ci dice che noi non forzeremo per il recupero di Staley o di Breida, che sono in questo momento i nostri principali infortunati. Devo dire la verità, non è un'idea mia quella di non inseguire il seed 1. Io ci sto male se noi non siamo una delle prime due teste di serie, quindi devo confessare che non è tutta farina del mio sacco. Io ho un guru che diciamo placa le mie paure e le mie insicurezze.
Chi
è Bertola? Mauro Bertola?
No, Mauro.
Dici Mauro Bertola? Saluto. Bertola Mauro? Cioè, Mauro Bertola, io l'ho detta varie volte dal vivo questa frase. Secondo me, tra noi aficionados o non professionisti, è uno delle persone che capisce di più in Italia di football americano. Lui dice di no, ma è solo timido. È vero, cioè, cazzo, noi siamo forti.
Noi siamo forti e dobbiamo soltanto, secondo me, arrivare nel miglior modo possibile a quelle.
Esatto, questa è la cosa fondamentale, anche perché il maledetto campionato di football, e ce lo insegnano tante squadre che hanno vinto il Super Bowl dopo che hanno fatto i primi 3 mesi in cui non gli davi 2 lire in mano.
Esatto.
Che si vince da adesso il campionato. Il campionato,
beh, noi non ci avevamo due lire in mano, però le abbiamo vinte tutte nei primi 2 mesi.
Non me ne frega niente. Io parlo del scusami Enzo, l'ho detta ironica ma dura. Preciso, lascia perdere il darci 2 lire in mano prima dell'inizio del campionato.
No, ma anche i primi 2 mesi non ci consideravano pari.
Sì. Sì, no, vabbè, perché no, però
andava bene così.
Eravamo 9-0, mi sembra. Ho perso il conto. Il tema è che molti campionati sono vinti da squadre che nei primi 2-3 mesi non impressionano. Non credi che possano arrivare fino in fondo e vincere. Penso alle maledette squadre del destino che ci hanno tolto 2 anelli nella storia recente, cioè
i Giants e i Ravens.
New England l'anno scorso è partita male, sì, in ottobre, che dicevano tutti, sì, che erano finiti.
I Broncos, sì, quando hanno
gli stessi Broncos, sì, che cioè, hanno giocato con Simeon titolare parte della stagione.
Esatto.
Quindi il campionato si decide adesso, e per grazia di Dio io credo che noi adesso abbiamo per la prima volta nel corso della stagione, perdonatemi l'espressione, il pene al culo, perché noi siamo testa di serie numero 5 adesso, siamo 10-2 se non ricordo male,
sì,
e abbiamo il pepe al culo perché abbiamo i Rams a 3 partite, dobbiamo andare a giocare a New Orleans, abbiamo i Rams in casa, i Seattle Seahawks fuori casa, sono 3 potenziali L. No, noi vinciamo domenica e noi facciamo male ai Rams in casa, ce la giochiamo contro le aquile di mare del spennate.
Ora domenica c'è anche lo scontro Rams-Seattle, quindi alla fine una notizia positiva da quella partita ne esce per forza, quindi o Seattle perde.
No, Gianluca, ti interrompo, l'unica notizia positiva che può uscire da quella partita è una L di Seattle, perché la L dei Rams per me è totalmente indifferente, noi siamo più forti dei Rams.
Sì, è vero, Igi, però io alla fine della fiera sono d'accordo con te, tifo Rams.
Sì, pure io, maledettamente.
Però, ripeto, se anche dovesse, tra virgolette, vincere Seattle, il vantaggio della L dei Rams è innegabile per noi, perché a quel punto lì loro è la sesta sconfitta, hanno il tie break contro di noi, quindi alla
fine... Ma vengono a dare la vita e giocano la morte contro di noi.
Sì, no, a prescindere, però nel senso, una cosa è venire a dar la morte ma non mi puoi dare noia, una cosa è venire a dar la morte e mi puoi anche dar noia, paradossalmente. Non vorrei andare a Seattle alla week 17 senza, dopo la stagione che abbiamo fatto, senza avere la certezza dei playoff.
Ho capito che dici, non credo che si verificherà. Perché,
no, anche io penso che sia anche perché non credo che Los Angeles le vinca tutte. Da qui alla fine, no. O che Minnesota ne vinca tutte e che noi le perdiamo tutte, insomma, sarebbe paradossalmente i Niners possono fare i playoff anche con 10-6, secondo me probabilmente ci siamo già.
Sì, mi sono rifiutato di leggere 2 articoli su come i 49ers potrebbero avere la matematica certezza di playoff già questo fine settimana.
Con Seattle che
sì,
batte
ci
lo
sono 2 o 3 incroci, ma
non mi interessano.
Se noi vinciamo e i Rams perdono, è matematicamente che siamo matematicamente a playoff.
Mm-hmm.
Perché i Rams vanno massimo 10-6, te avresti conquistato la 11ª vittoria e quindi è fatta. Ma già soltanto la sconfitta dei Rams ci avvicina alla grande ai playoff, perché potremmo finire insieme a 10-6 e se loro vincono a San Francisco avere il tie break pari, ma bisogna poi andare a vedere i punti, i record divisionali, insomma siamo praticamente con un piede e mezzo dentro,
se no, noi,
con una sconfitta
se noi finiamo 10-6 11-5 è successo un catafascio, ma cioè l'unico per me è successo un catafascio, non possiamo finire 10-6 o 11-5.
Ma devo dire la verità che il record più probabile nostro potrebbe essere 13-3, 12-4, dando per scontato che vinceremo in casa con Falcons e Rams, che non è automatico, però sulla carta. No. Domenica è una partita difficile, e l'ultima Seattle sarà una partita difficile, anche, cioè, ampiamente alla nostra portata, però.
Sì, sono d'accordo. Ma anche, anche con i Rams Superdome, non sarà facile.
Al Superdome non è mai facile, vince.
No,
non è mai facile contro di loro, che in un minuto ti fanno due touchdown.
Siamo entrambi 10-2 e anche loro si giocano il seed in casa, quindi sarà una partita, un grandissimo big game, anche quello di domenica.
Hanno la testa più libera perché loro sono già matematicamente playoff.
Purtroppo loro giocano una division più facile, quindi loro hanno già clinciato l'NFC South. Però ripeto,
mi piace questo clinciato.
Ci sono i puristi della lingua italiana che si sono buttati da sopra a basso per
ma diamo anche un saluto a Sortino, okay. Che usa questi termini, per chi non lo conoscesse, no. Un tifoso dei Broncos che spesso interviene nel podcast, scusate il disturbo, che lui abita in Colorado ma è originario della Sicilia, dunque ha tutto questo miscuglio di italiano, inglesismi da mettere insieme e tira fuori dei numeri del genere. No.
Vabbè, ora non capisco come un siciliano che è uomo del sud e quindi come tale simpatico possa tifare per i Broncos, però vabbè. Io sono tutto sommato un liberale.
È una bella storia anche la sua. Beh. Va bene, torniamo a noi. Allora, dico solo una cosa io, intanto che ho interrotto un attimo. Io Rams non li ho mi sono fatto uno scomino di come dovrebbero essere le ultime 4 settimane, e Rams non ce li ho neanche messi, perché sono abbastanza sicuro che loro sono fuori dalla storia dei playoff. Hanno noi, hanno Seattle, e secondo me non ce la possono fare, perché vedo che Goff non, secondo me non è affidabile in questi casi. C'è da dire che loro possono giocare alla morte per farci perdere, quello sì, solo per il gusto di farci perdere. Giochiamo nella penultima settimana in casa, se non mi sbaglio, sì, in casa.
Sì, sì.
Hanno anche notte, sabato notte. Giochiamo di sabato notte noi. E New Orleans gioca più tranquilla perché sa già di essere ai playoff, però loro vogliono veramente avere il bye la prima settimana. Cosa che io statisticamente, da che vedo, non porta tutta questa fortuna, perché la gente ci arriva o più rilassata o con una settimana di stacco, e dunque non rimane dentro alla routine e al mood di giocare tutte le domeniche, e c'è qualcosa che non va, e chi arriva vincendo dal wild card game arriva molto più carico, e di solito si è sempre l'upset. Seattle, secondo me, noi ci andremo a giocare il tutto l'ultima settimana. Seattle, che secondo me in anticipazione la Lega la farà diventare un Sunday night, perché sarà quella che decreta chi è al seed numero 1 o 2.
Non credo che ci sia Sunday night, scusami.
No, in casi particolari, se non implica altre partite di playoff, può diventare un Sunday night la 17ª settimana, e lo dovrebbe decidere al massimo entro il martedì dopo la 15ª settimana.
Ok.
Quindi possono giocare solo di domenica e non di lunedì, in quel caso lì sì.
Sì, sì.
E noi dobbiamo arrivare con la mente più libera, sì, per cercare di fare la strada in gennaio. come ci arriviamo adesso, secondo me è meno influente come arriviamo ai playoff. L'importante è arrivarci. Finché si è dentro, si è dentro e si è vivi e si può andare avanti. E del resto, secondo me, non abbiamo molto da temere da nessuno. I Seahawks comunque hanno avuto fortuna, ma sono una grande squadra. Hanno avuto un ottimo attacco, un ottimo Russell, che ha giocato veramente, a Russell Wilson, che ha giocato veramente, veramente bene contro i Vikings. I Vikings, secondo me, dobbiamo imparare da loro come hanno gestito Clowney, perché a noi ci ha fatto un mazzo come una casa. Cioè, Clowney ce l'avevamo sempre addosso. E invece ho visto che Kirk Cousins è riuscito a giocare, anche o che non era del tutto a posto o che contro di noi era più infoiato, però è stato meno un fattore in quella partita. E secondo me l'ultima cosa, i Saints sì, sono pericolosi, in un minuto ti fanno due touchdown come ho detto prima, ma hanno rischiato di andare a perdere contro Atlanta in una maniera imbarazzante. L'altro giorno, il giovedì notte, il Thanksgiving l'hanno vinto.
No, dicevo, all'andata in casa loro avevano già perso contro Atlanta, hanno rischiato di bissarlo nel Thanksgiving.
Sì. Atlanta è stata imbarazzante. Cioè, una squadra che adesso è il seed numero uno nell'NFC gli doveva dare 30 punti. Sono rimasti in campo in una
hanno concesso 3 onside kick consecutivi.
Sì, ma a parte quello, ma anche per arrivarsi, erano andati avanti di tanto a poco, ma io l'ho voluta guardare solo per vedere come giocavano loro. Ho guardato il condensato. Non mi sono accontentato dei lei.
C'è da dire che quando hanno voluto saccare Matt Ryan l'hanno saccato in ogni modo possibile.
Ma non è stato tanto merito di New Orleans, ma quanto demerito di Atlanta. Non sta mica in piedi come squadra. Infatti adesso non ho qua il segno di quanto sono, ma devono essere o ultimo o penultimi nella loro division.
No, sono ultimi. Hanno vinto 2-3 partite.
Sì, sono ultimi, però da dopo il bye sono una squadra più pericolosa. Avevano infilato 2-3 vittorie, sì, fra cui quella al Superdome, e poi hanno perso contro Tampa in casa una partita che tutti gli davano favoriti e i nodi sono tornati al pettine. Però non è una squadra proprio... è una squadra che ti può sempre dar noia, anche i Falcons. Chiaramente hanno delle pecche, e tante.
Non avere Julio Jones aiuta.
Sì, a cominciare anche dall'attacco, che comunque batte in testa la linea, non protegge bene il quarterback, la difesa che fa un po' acqua dietro. Però è una squadra che con un allenatore con una mentalità difensiva come Quinn, che si azzecca la giornata, può essere insidiosa. Io mi ricordo l'ultima partita, il Farewell del Candlestick, no? Che fu contro di loro. E loro avevano fatto una stagione più o meno come questa, e noi dovevamo vincere per andare ai playoff, perché anche lì avevamo qualcuno che ci pressava, forse proprio gli stessi Seahawks. Cioè, avevamo fatto una bellissima stagione, però ci eravamo trovati a week 16 o week 15-16 che non avevamo ancora la matematica certezza. Vi ricordate tutti quanto abbiamo patito in quel drive?
Mai. Hanno recuperato l'onside kick e ci stavano recuperando.
Esatto, e poi c'è stato il miracolo
al
del pick six di Navarro Bowman con la deflection di Tremaine Brock. Insomma, una giocata incredibile che ci ha mandato ai playoff. Però secondo me potrebbe essere una partita del genere, cioè con loro che non hanno niente da perdere, te che devi vincere. Non sono mai facili quelle partite lì.
No, sicuramente no. E d'altra parte, se fossero facili, i Saints gli avrebbero dato 40 punti due volte. Però cioè, contro Atlanta io non credo che noi soffriremo neanche, devo dire la verità.
No,
io sono iper fiducioso.
Siamo più quadrati, sì, siamo più diligenti.
Sì, esatto. Noi non facciamo cazzate. Noi non sbagliamo game plan, noi siamo in tutte le partite.
Concordo.
Cioè, devo dire la verità, contro Baltimore, chi si aspettava quella partita?
No, no, io pensavo di perdere. Io l'avevo già messo in conto che fosse persa, ma proprio persa. Da... Non dico l'abbiamo... tanto poco, ma...
Ma io devo dire la verità, pensavo fosse una partita a basso punteggio, con cioè giocata un po' come, come l'avevamo impostata. Poi, avendo saputo prima che il tempo sarebbe stato pessimo, francamente mi aspettavo una partita come quella di Washington contro una squadra più forte. Devo dire la verità, anche loro si sono calati bene nella parte, perché ci hanno concesso delle cose, ma insomma hanno mosso il pallone. Insomma, è stata una partita veramente fra due squadre speculari, secondo me. Due grosse difese, gli attacchi che hanno corso molto bene.
Sì, però ti devo dire la verità, Gianluca, si parla solo dell'attacco di Baltimore e non si parla del nostro. Cioè, io credo che nessuno si aspettava che noi perdessimo all'ultimo secondo, come poi è successo.
Ma io la temevo molto, perché era una trasferta in costa est, sono sempre partite, mi aspettavo i Niners un po' mosci dopo la partita di Green Bay, invece non lo siamo stati, e questo sicuramente è un, anzi, pronti via, siamo partiti meglio di loro e siamo stati sul pezzo tutta la partita, quindi questo sicuramente depone bene. Ora, questa è un back to back a est, e quindi a quella di domenica sarà difficile anche per questo motivo. Però, come dicevi tu, non siamo mai usciti dalle partite quest'anno. È anche vero che abbiamo commesso anche degli errori, perché abbiamo difeso bene, però non siamo riusciti a riconquistare il pallone con 6 minuti e mezzo di tempo sul cronometro. Gli abbiamo fatto fare un ultimo drive da 7 minuti, gli abbiamo fatto fare altri drive lunghi, lunghi, lunghi. Insomma, se andiamo a vedere tutte le yard che abbiamo concesso su corsa, non sono poche. Quindi anche loro ci hanno messo comunque, però erano
assolutamente
la stessa squadra che avevano asfaltato i Rams a domicilio 6 giorni prima.
Hanno dato 14 punti a Seattle,
esatto,
a casa loro.
E poi obiettivamente sono cresciuti molto come consapevolezza anche loro in quest'ultimo periodo.
Sì.
Quindi ripeto, abbiamo dimostrato di essere una squadra di livello. Mi avrebbe fatto tanto piacere che avessimo fatto l'impresa e avessimo portato a casa la vittoria, perché una delle due, fra Baltimore e New Orleans, bisognava cercare di vincerla. E
ma io, scusami Gianluca, tra le due scelgo sempre vincere a New Orleans, l'avevo detto anche nell'ultimo podcast.
Anch'io, se posso scegliere, molto volentieri, però avrei preferito andare a giocare a New Orleans avendo vinto già a Baltimora, perché ora la partita assume un connotato di doppia difficoltà, perché è un,
sì,
non è un must win, ma è quasi un must win anche per noi domenica, e quindi non è mai facile. Io poi c'ho negli occhi ancora il sack di Ahmad Brooks,
che vergogna,
contro quel bastardo di Breeze, la famosa partita del collo lì allungato,
che vergogna.
Me la ricordo sempre.
Una delle chiamate più ma tra l'altro anche l'anno successivo ci fecero una chiamata indegna, non mi ricordo, forse era sempre un roughing the passer, sì, erano altri Niners, no, lì ci è costato il vantaggio del settore del fattore campo nel 2013-2014, quella chiamata lì è stata assolutamente indecorosa.
Non abbiamo una bella tradizione al Superdome negli ultimi anni, perdiamo sempre partite combattute di poco,
soprattutto a febbraio.
Sì, no, è vero, ma perdiamo, sì, perdiamo sempre di poco partite combattute che generalmente giochiamo benino, quindi non si pone,
cioè... Sì, no, però io dico questo, che io una cosa che mi è uscita in diretta, Baltimore, io non la odio, saluti dal pendolo perché sono in mezza, io Baltimore non la odio come Seattle, però Baltimore ha a casa sua un pezzo di me,
un pezzo di tutti noi. quello che tu
no vuoi... io Gianluca io ero là, scusami, no, non voglio puntualizzare che io ero là, dal vivo quella roba lì ti fa più male, perché quella era una squadra, non dico che era una squadra di merda, ma noi eravamo 250 volte più forti di quella squadra lì.
Lo so, probabilmente sono
Flacco è una merda. Flacco è una merda.
È vero,
Flacco è una merda.
Se non ci fosse stato il blackout, no, probabilmente non avremmo nemmeno rimontato.
Non lo sapremo mai. Sono.
No, diciamo lo so. Che una volta fatta la rimonta dovevamo vincerla, perché in quel momento lì era
abbiamo... il nostro favore. L'ho sabbozzato Mauro, detto di Undertaker, perché abbiamo perso. E molte per una discutibile chiamata arbitrale, ma e tante altre discutibili cose. E quindi gli stavo dicendo, oltre che a farmi male, io ho detto che Baltimore... io la odio. Io tutti, se tu mi chiedi in qualunque giorno feriale festivo chi vuoi battere, Seattle e Baltimore e Seattle, io scelgo di perdere con Baltimore, perché è più importante che io faccia una vittoria nella conference contro New Orleans.
Sì, ripeto, partita che dobbiamo prendere con le molle, non dobbiamo fare quegli errori di indisciplina tipo Ruffin the Passer, perché giochiamo contro un quarterback espertissimo, un quarterback super tutelato, soprattutto a casa sua, un quarterback che cerca e che enfatizza certi contatti da sempre.
E lì dobbiamo prendere esempio, so che non è sportivo, ma secondo me dobbiamo andare proprio lì a cercare anche, perché Atlanta è rimasta tanto in campo proprio per dei contatti, delle penalità dei cornerback,
dei roughing the pass, degli illegal contact,
sì, delle oh mamma mia, i PTI,
delle pass interference,
e secondo me loro ci cascano alla grande.
No, in casa loro vengono tutelati tantissimo, anche se non lo sono stati nel championship contro i Rams, però sono una squadra che con Michael Thomas, Kamara, Murray, Ginn, ha tantissime armi, ha tutta gente esperta che sa come prendersi falli, e noi non ci scordiamo che anche domenica abbiamo fatto due roughing the passer su Lamar Jackson, fra parentesi potremmo parlarne tutta una trasmissione di questi roughing the passer, però sappiamo che se entri in ritardo quando lui ha già scaricato la palla e lo tocchi e il colpo è vizioso, è leggermente basso, oppure prima è fatto con il casco, sono tutte cose che portano gli arbitri a lanciare la maledetta flag. Jackson ci è successa in due tempi down che hanno esteso due drive loro, e sono cose decisive in una partita, perché è fra riconquistare il pallone, sei stato lì, hai preso touchdown o hai concesso field goal, quindi sono veramente giocate decisive.
Ma già contro Green Bay, se vi ricordate, noi avevamo concesso la chiusura di un terzo e 80, perché su uno là, no, era una draw, mi sembra che Buckner aveva fatto il placcaggio dopo 10 yards entrando con il casco
difensivo, qualcosa
del no, era un fallo, unsportsman like conduct, perché Buckner aveva placcato con il casco, penalità che c'era sul terzo e 85,
esatto, che non ti ha permesso di uscire dal campo, è steso un drive loro
e hanno segnato loro. E l'unico touchdown loro è nato da quel drive lì, se non ricordo male.
Ora non mi ricordo se era proprio quel drive, però mi ricordo che non siamo usciti dal campo ed era un terzo e 100.000.
Sì.
Bisogna stare attenti a questi errori di indisciplina. Capisco che la voglia di arrivare a prendere l'avversario sia tanta, però in queste partite contro questi avversari fuori casa, possono capitare all'ordine del giorno.
con una squadra che tra l'altro è un discorso italico, perdonatemi, è a credito con gli arbitri.
Sì, vabbè, però ormai non lo so, ai playoff forse, ma ora una partita di regola.
Hanno già fatto una regola solo per loro, che tra l'altro è anche un non senso assoluto.
Comunque, sì, ripeto, loro saranno una squadra che cercheranno questo tipo di situazioni, butteranno la palla in aria, cercheranno, e la nostra difesa è una difesa che tiene, quindi speriamo a commettere certe cose. Speriamo invece che siamo di rimanere molto disciplinati. A me fa paura tantissimo Cameron Jordan, che è un grandissimo, e dall'altra parte Davenport, hanno una coppia di defensive end veramente forte, e possono essere aggressivi in difesa e recuperare molti palloni. Quindi speriamo di almeno di tenerla bella stretta sta palla, perché insomma, con loro potrebbe essere pericolosissimo.
Io non so se augurarmi che Staley torni in campo oppure no, perché dico veramente una stracazzata, non è detto che Clowney avrebbe avuto quella partita che ha avuto se avessero giocato i due tackle di riserva.
Ah, perlomeno Branskill al posto di Staley. Io preferisco in questo momento Branskill e Meg Lynch, e mi danno assoluta affidabilità.
Sì. La partita con Green Bay, per esempio, a proposito di aggiustamenti in corso d'opera da parte di Shannon, è cambiata quando è entrato Branskill al posto di Skula, esattamente. E perché Skull stava soffrendo tantissimo, Smith, e è entrato Branskill e è cambiata la partita.
No, è vero, è vero.
E
non è facile cambiare un uomo di linea in corsa.
Assolutamente, il tackle di sinistra, mai. Tra l'altro, il tackle di sinistra del QB destro.
È stato bravo Branskill a entrare a freddo e fare un partitone.
Certo. Sì. Però domenica, per esempio, contro Baltimore, Meg Lynch ha giocato benissimo. E infatti mi sembra che è stato uno dei giocatori offensivi con il rating più alto secondo Pro Football Focus.
Ma noi abbiamo fatto le cose a un livello bellissimo domenica. Abbiamo corso con 7 yard di portata in media, cioè abbiamo fatto fare 170 yard a Monster.
Quindi sul 4-1 che abbiamo fatto, abbiamo corso, no?
È chiaro, certo.
Ah, ok.
Torna tutto. E sono queste le cose, dai, che dispiacciono.
Diamo un'occhiata alla griglia dei playoff. Oltre a noi e alla nostra. E secondo me la parte più interessante, oltre a noi, per capire come si muovono, è la Conference Nord della NFC, dove ci sono i Packers e i Vikings, che sono a una partita di distanza. Packers che hanno i Redskins, i Bears, i Vikings e i Lions. Vikings, sì, anche loro hanno i Lions, i Chargers, i Packers e i Bears. Bene o male sono tutte dentro alla loro division, con i Bears a fare da ago della bilancia tra i due. E Bears che adesso sono 6-6, ovviamente penso che per come giochi Trubisky è molto difficile che abbiano qualche possibilità.
Cioè, dillo a uno che ha perso una partita, oltre perché la sua squadra fa schifo, anche perché Trubisky ha fatto 30 punti al fantasy la scorsa domenica. Ma comunque, c'è anche chi ha perso per 0,58 una partita di fantasy, per cui
sì.
Tutti comunque hanno scontato che vincano i Packers in quella division, ma se non fosse per i Redskins che livellano un po' da quel lato lì,
c'è anche lo scontro diretto Packers-Vikings?
Sì.
È il Monday night, è l'ultimo Monday night nella 16ª giornata settimana.
Ok, no, perché hanno un calendario abbordabile alla fine. Noi abbiamo il calendario peggiore in assoluto di tutte queste squadre, sì, purtroppo.
Sì. Noi sì, perché sono tutte lì per andare dentro.
E vabbè, La cosa peggiore che ci può capitare è che si perdano tutte, si entra come sesta squadra e si va a fare il wild card al Lambeau Field.
No, beh, io parlavo proprio di loro in quanto...
Gianluca, ma se noi perdiamo quattro partite, come ho detto prima, vuol dire che è successo qualche cosa e è successo qualcosa di così grave che è assolutamente fisiologico perdere le quattro partite e perdere la wild card. Io credo che io la vedo così, cioè non credo che sia possibile che se noi giochiamo come stiamo giocando perderemo all'ultimo secondo le prossime quattro partite.
No, ma sono abbastanza d'accordo con te. Io, sai, poi le nuvole sono sempre un po' negativo e non dico che perderemo quattro partite, non lo penso assolutamente.
Ho capito.
Però
capito
penso che abbiamo quattro partite tutte da lottarsi e...
Ma dillo, Dio, non sto dicendo ai...
Però con la stessa fiducia ti dico che possiamo perdere quattro partite e andare a Dallas o a Lambeau Field e vincerci playoff, cioè tranquillo.
Ma sicuramente.
Questo te sicuramente. Lo voglio
dire. Sì.
Come
sì,
la squadra dell'anno di Kaepernick quando vincemmo a Green Bay che
e a Carolina,
andiamo a fare il wild card perché Seattle anche lì aveva fatto con 11-5 o quanto avevamo.
Noi ci avevano chiamato una violenza non necessaria ridicola, lo stesso anno lì.
Sì, esatto, comunque lì vincemmo nella tundra del Lambeau Field.
Che partita!
Cosa che possiamo fare anche quest'anno tranquillamente, come abbiamo visto, li abbiamo asfaltati a casa nostra senza soluzione di causa e poi la volta dopo andarci a giocare dove ci toccherà andarci a giocare.
Sì, a New Orleans o a Seattle, perché poi esatto. Quelle sono.
Esatto.
No, io son d'accordo. Io dico che io voglio vincere questo cazzo di maledetto anello. Non me ne frega niente. Sì, quest'anno non me ne frega niente se devo vincere 4 o 3 partite di playoffs. Statisticamente preferisco vincerne 3. E se ne devo vincere 4 o vincerò 4 partite, insomma. Avrò difficoltà a vedere l'ultima di campionato della wild card, ma mi industrierò e amen.
Ma io non so se siamo proprio da anello, bimbi, però siamo ce la possiamo giocare.
L'hai detto all'inizio del podcast, cioè
sì,
ho scritto nella chat di Telegram del Fantasy, ho detto grattatevi oggi di lì perché Ducetto ha parlato di Super Bowl.
No, è vero, siamo cioè, nel senso, se lo sono i Saints e i Seahawks, lo siamo anche noi, cioè, perché no?
Sì.
Conta arrivare in forma e come si
conta arrivare in forma da adesso.
Un vantaggio psicologico loro su di noi.
Adesso.
A mio avviso.
Adesso cambia tutto, vi faccio vedere. Io ho solo un problema, ed è di natura economica. Basta.
Ora.
E devo fare la seconda citazione, e non perché il mio amico Gilberto mi porta a bere drink come se non ci fosse un domani.
Ma io ripeto, siamo...
O perché devo corteggiare in maniera spasmodica Monica.
Quando si è cominciato all'ordine. Ma se invece di andare all'Alla, se andassimo a Philadelphia, che vinca la division?
No, una squadra che prende un touchdown da un trick play con il punter che lancia il kicker non può andare ai playoffs.
In Week 16 c'è uno scontro diretto.
Fly goes fly.
Ma possono fare cosa li pare in quella division lì? Se li incrociamo, asfaltiamo chiunque ci capiti sotto mano. Quindi.
Secondo me il problema è che in quella division lì chiunque li incontri vince. Yeah, wild card.
No, io credo che io con devo dire che con tutta la consapevolezza della nostra forza, io non voglio giocare né con Dallas né contro Philadelphia, proprio perché succedono cose strane nella NFL, contro i Jets. Vabbè. No, siamo d'accordo.
Io non voglio andare a giocare nella tundra del Lambeau Field a gennaio.
Gli facciamo un culo quadrato a Green Bay. preferisco giocare nella tundra che contro Dallas.
No, io no, mai.
No, no, neanche io. Avessimo tutti i turni con Dallas.
Noi a Dallas ci si vince con una partita normale, nemmeno con una partita esagerata.
Io con Dallas non ci voglio giocare.
Perché ti dispiacerebbe più perdere da Dallas se perdi, eh?
No. Mi strappo le vene comunque a qualunque L del mese di gennaio.
E allora stai sicuro, vai, stai sereno, come si dice in questi casi, dormi tranquillo.
Magari, guarda,
non c'è problema.
Magari, mi faccio un cicchetto anche stanotte per dormire. Bene. Arrivo fino a domani.
Giovani, comunque, trasmissione.
Grazie Enzo.
Warner è stato eletto NFC Player, Defensive Player of the Month.
Sì.
Avevamo paura di come potevamo sostituire Kno Alexander, se no il Pecori mi dice che non si chiama Sean, ma si chiama Kwon. E quindi,
ma chi è il Pecori? Il ragazzo speciale
questa settimana lo affronto nei playoff al fantasy.
Tanta fortuna, Ducetto.
e niente, quindi direi che l'abbiamo studiato bene con Alexander.
Ma chi è il tuo quarterback titolare al fantasy?
Il mitico, l'unico, chi? Imprescindibile Russell Wilson.
E questo fa i podcast dei San Francisco 49ers, insomma.
Vabbè, cosa poi,
beh, quando l'ha comprato chi aveva uno in cabina di regia?
Non ho capito.
Quando l'ha preso lui, noi chi avevamo in cabina di regia? Che avevamo sotto il centro?
Jimmy Garoppolo.
No, no, non era ancora il nostro cuore.
Quando l'hai preso?
Quattro anni fa.
Ma non hai fatto una trade per Russell Wilson?
No, l'ho preso in free agency subito il primo anno. Dopo il...
Ti devi vergognare.
Ne senti parlare già tempo.
Che cazzo c'entra?
Dai,
c'è gente lungimirante che ha preso Garoppolo perché ha sentito una perturbazione.
Quando stava in
forza.
Panca proprio l'ha preso.
Sì, e poi c'è gente lungimirante che non lo fa giocare nelle partite decisive perché sennò poverino si fa male.
E intanto quella partita lì l'ho vinta. Se io gioco contro il più porta sfiga della storia del fantasy, io non metto Garoppolo e vinco.
Ma smetti, dai. Stiamo tediando
i nostri ascoltatori. Dico soltanto che ho perso una partita contro un essere abietto che schierava Wilson, Russell e Carson.
Se non sbaglio, io avevo anche contro San Francisco. Quella
bravo, esattamente. Non gli ho parlato per una settimana, ma ho dovuto fare un messaggio delirante minatorio che sembra quelli della mia ex moglie, che comunque prima o poi dovrà conoscere questo personaggio, perché secondo me li hanno separati.
Ma è ora di chiudere. Dai,
è ora di chiudere. Ve l'avevo detto.
Pazienza, i nostri ascoltatori. Stiamo degenerando, vi devo rimettere all'ordine, qua bisogna che sia un po' più...
Ragazzi, una risata vi seppellirà.
Va bene. Ringraziamo The Cutting Edge per la messa in onda, venite a commentare o sulla pagina Facebook Italia Red and Gold oppure sul gruppo 49ers Italia Fans Club. Grazie Gianluca.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie Gianluigi.
Grazie a tutti e grazie all'alcol.
Da Marocchino Enzo è tutto, grazie a tutti.